Libri e autori. Proposte di lettura della tua radio preferita. Radio Fly.
E allora eccoci qua, nuovo appuntamento con Libri e Autori, le proposte di lettura della nostra radio. Siamo partiti qualche anno fa con il ritrovamento di una piccola agendina che ci ha portato in una bellissima storia che riguardava tre donne, madre, figlia e anche nonna, comunque madre e figlia, questo rapporto così particolarizzato, così scoperto grazie a un'agendina. Siamo andati poi a raccontare 8 storie, 8 appuntamenti in un altro libro, in un secondo libro che ci hanno portato con degli aspetti, con dei personaggi della realtà. E oggi abbiamo qui con noi Paola Magrini per il terzo appuntamento, 9 sedie scomode e 1 sgabello. Buongiorno a Paola Magrini. Ciao Paola, buongiorno, benvenuta alla
Buongiorno a te Giuseppe, grazie per la tua ospitalità. E benvenuti a tutti.
E allora, cara Paola, ho detto bene, siamo partiti con un'agendina qualche anno fa. Abbiamo iniziato a fare questa strada nel mondo della lettura, della scrittura, ovviamente da parte tua, e in questo nuovo lavoro. Ma partendo proprio come uova nel materasso, intanto la genesi di questo terzo appuntamento, partendo proprio da quello, come uova nel materasso, che io vi metto anche in screen, come vedete, ricordate questo libro di Paola Magrini.
Come uova nel materasso è stato proprio il primo, quindi la prima creatura.
Volevi scrivere, vero? Mi sembra.
Diciamo così, era già tanto tempo che era lì a covare, come si dice da noi.
Bene.
Ad un certo punto c'è stata proprio la necessità, proprio è partito da un bisogno mio di scrivere questa storia. Anzi, in realtà le storie sono 2 che si intrecciano, quindi si sovrappongono. Ed è stata proprio una necessità, ed è stata una scoperta da parte mia, sinceramente. Da lì poi è venuto fuori anche Passi Ponti, che è comunque sempre un libro autobiografico.
Su cui io ti dissi, ma cos'è il titolo Passi Ponti, te
esatto,
lo ricordi?
Certo, i Passi Ponti sono i passi della nostra vita intrecciati con le relazioni, no? Infatti questo è un libro che parla di relazioni.
8 luoghi, 8 viaggi, 8 personaggi, 8 temi, prima di giungere al capolinea, però un percorso anche qui. Comunque la linea che univa quelle due donne, sai, te le ricordi, no?
Esatto.
Passi Ponti che vi metto qua in screen. Ecco, siamo arrivati a 9 sedie scomode e 1 sgabello. Allora, io partirei proprio dal titolo,
esatto.
Perché insomma, ho capito che qui si va a parare su qualcosa che ci vuoi raccontare.
Esatto, tu sai benissimo che io parlo spesso per metafore, no? E quindi io cercavo una metafora che riuscisse a raccontare già dal titolo qual è il tema, il filo che unisce i racconti, perché questa è una raccolta di racconti, non è un libro autobiografico, ma è un libro che comunque raccoglie dei racconti che sono frutto della fantasia.
E qui avrei qualcosa da dire, però te la dico dopo.
Ok. E quindi ecco, che cos'è che poteva unire, il filo rosso che poteva unire questi 9 racconti? Ho cercato di vedere la realtà da dei punti di vista scomodi, non è che ho inventato niente di nuovo, insomma. È chiaro che ogni racconto è ispirato dalla realtà. Ma ho cercato di guardare questa realtà da un punto di vista insolito e spesso scomodo, perché a volte insomma non ci piace guardare determinate cose da quella prospettiva dalla quale io le ho guardate. E perché le sedie? Perché le sedie, quando sono scomode, ci abituano all'equilibrio. Quando si siede su una sedia a cui manca un bracciolo, oppure a cui la seduta è un po' o manca lo schienale o manca una gamba,
ci stai seduto con attenzione,
esatto, e ci dobbiamo adattare a quella situazione, no? E quindi questa è proprio la metafora che segue tutti i racconti. Sono tutte persone, sono tutte situazioni alle quali i personaggi si sono adattati per non perdere l'equilibrio. Però
su temi scomodi, quindi
esatto.
E allora, a differenza da Passi Ponti, dove anche lì erano 8 luoghi, 8 personaggi, però che tra l'altro si incrociavano anche qui sul reale. Ecco, qual è la differenza sostanziale, Paola?
Apparentemente questi... Passi Ponti erano sì 8 capitoli con 8 interlocutori,
sì.
Ma in realtà era un'unica storia, no? Era la mia storia.
Lì andavi a voler dire qualcosa a qualcuno, però.
Esatto, ma qui lo stesso, anche in questo.
Va bene, no, per capire la genesi, perché poi quando voi scrivete, voi autori di libri che scrivete, avete sempre un filo conduttore, che è quello sicuramente nato dalla vostra fantasia, dalla vostra estro, dalla vostra capacità di scrittura, ma anche da quello che volete raccontarci, no? A raccontare al lettore che vi legge. Quindi era bello capire questa cosa, no?
Quando si va a scrivere, comunque è perché si vuol dare un messaggio. Quindi...
E il messaggio che Paola Magrini ci vuole dare, io leggo un po' quello che c'è scritto sul libro, torna con il coraggio che la crudeltà distingue, quando si parla di temi scomodi, insomma, mi insegni che bisogna averne coraggio. Dopo aver spalancato finestre sulla sua intimità più profonda nei 2 precedenti libri, e questo è effettivamente quello che hai fatto, in questo terzo si spinge oltre 9 sedie scomode e uno sgabello, 9 racconti e una poesia che tanto si mi dà tanto dovrebbe essere lo sgabello. Perché?
Esatto.
Perché cioè...
Allora ti racconto, ecco, che quando ho iniziato a pensare a questo libro, in realtà ho iniziato a pensarci perché avevo scritto il primo racconto che ha partecipato a un concorso letterario. Un concorso letterario per racconti, mi aveva incuriosito il tema di questo concorso e io avevo scritto questo primo racconto.
Era quello di Maddalena? Primo racconto.
Esatto, è il racconto che si chiama Avrei dovuto capire.
Avrei dovuto capire.
Con mia sorpresa, perché non credevo, cioè avevo scritto solo di me. Di me stessa, no? E quindi con mia grande sorpresa questo racconto ha vinto il primo premio. E quindi ho detto: ma sta a vedere che sono capace anche a scrivere, diciamo così.
Raccontiamo brevemente la trama: una vedova da 50 anni, Maddalena, che ha cresciuto praticamente da solo un figlio, tentando con tanti sacrifici di non fargli mancare nulla, e vedi quante storie si ritrovano, quante persone si ritrovano in questa storia. Questo è il suo errore più grande: scoprirà che il figlio è l'autore di un femminicidio e è stato condannato all'ergastolo, perseguitato senza colpa per non aver capito prima che fosse troppo tardi.
Esatto.
Quanti di noi capiscono? Sì, allora, questo fatto dei figli, di non voler mancare fargli mancare nulla, che poi alla fine gli fai mancare una cosa importante, la capacità a loro di creare, di fare, perché hai pensato tutto te, è così,
certo,
il messaggio.
Sì, e soprattutto il messaggio è che spesso ci sono madri, come padri, persone fragili, persone che hanno alle spalle magari storie molto complesse e che tendono a non far mancare ai figli quello che a loro è mancato, no? E tendono comunque a pensare alle cose materiali. Tendono, specialmente noi mamme siamo fatte così, cioè si tende veramente a non vedere, a nascondere, e poi si tende poi ad avere dei sensi di colpa per quanto riguarda l'educazione dei figli.
E qui il messaggio tu a chi lo vuoi mandare, però? Perché io ti ho detto, tu prima hai detto, l'hai fatto la fantasia, io non posso ovviamente dire cose diverse da quello che è l'autrice, insomma, del libro. Però leggendo, conoscendo gli altri due, scusa se mi permetto di dire che io qualcosa ci ritrovo di tutto. Quindi questo è un... A chi lo mandi?
Allora, è vero, è così. Cioè, ogni autore, comunque, anche se sono storie di fantasia, all'interno c'è il modo di pensare, il pensiero dell'autore, no? Anzi, forse...
Ma anche un pizzico di realtà, cioè, dai.
E come no, è ispirato alla realtà, è ispirato comunque al tuo modo di vedere. Ora faccio una figura veramente
perché
voglio fare una citazione, mi auguro di ricordarmi di chi era, credo
non
sia
importa,
Oscar Wilde, che dice che gli uomini sono meno se stessi quando parlano in prima persona, quando parlano in seconda e in terza persona sono più se stessi, quindi di solito...
La prendiamo, se non è di Oscar Wilde, noi la prendiamo come citazione di Paola Magrini, per noi va benissimo, non puoi aver fatto errori.
E quindi, insomma, ecco, di solito quando si parla di altri, si dice lui oppure loro, insomma ci si ritrova noi stessi, in fondo è la nostra chiave di lettura della realtà. ogni autore.
Anche quando diciamo la gente in generale, ma la gente in generale ci siamo anche noi.
Esatto.
Ci straniamo. Mm-hmm.
E spesso quando attribuiamo agli altri colpe o meriti è perché ci riflettiamo nell'altra persona, vediamo noi stessi. Quindi hai ragione nel dire che c'è tanto di me, ma non è che di me Paola, è comunque credo ogni autore che
comunque
scrive...
c'è un personaggio che si chiama Paola, sì. Quindi sì. Cioè, non è che non è che è sfuggita questa cosa,
no.
Ecco, va bene, questo quindi ha vinto il
concorso e quindi ho detto vabbè, vediamo se sono capace a scriverne altri.
Non te l'aspettavi quindi?
No, assolutamente no, perché era stata una prova e ho iniziato a scriverne altri. Pensavo, dico vabbè, se ne scrivo diversi potrei anche pubblicare un libro che è una raccolta dei racconti che ho scritto. Mi ero proposta di pensarci all'anno nuovo, perché io sono quella di ogni 2 anni, infatti come uova nel materasso 2022, passi conti 2024, ho detto vabbè nel 2026 uscirà probabilmente quest'altro, se non che mi sono rotta una rotula quest'estate, sono rimasta 40 giorni immobile
e
il libro ha preso il volo, insomma è uscito un po' prima.
Tu tratti in questi racconti, tu li chiami racconti, ma ricordiamoci che Paola, siccome c'è uno sgabello, c'è la poesia, quella ce la leggerà direttamente lei. Ma io particolarmente l'ho gradita, ti dico la verità, anche perché ho avuto l'onore e il piacere di ascoltarla già da lei. Tu tratti dei temi però anche attuali, perché questo che tra l'altro, diciamolo, dovrebbe essere in gara per un altro concorso, tra il minuscolo e l'immenso, tratta un tema molto importante.
Sì.
Lo vogliamo dire?
Sì. Allora, diciamo così che l'argomento principale, il tema del concorso è la salvaguardia del creato in occasione dell'800° anniversario del Cantico delle Creature di San Francesco. E io che cosa ho fatto? Ho immaginato un dialogo misterioso tra due elementi primordiali che sono agli antipodi. Uno che riguarda il minuscolo e l'altro l'immenso, un elettrone che gira intorno al nucleo che si chiama quanta e una galassia che si chiama Lumiria. Questi due elementi così completamente diversi ma comunque facenti parte tutte e due del creato, si instaura un rapporto misterioso e un dialogo chiaramente non fatto di parole ma di sentire, nel momento in cui si fanno una domanda: chi mi ci ha messo qui? Perché io sono questo, no? E iniziano a ragionare sul perché, e nel loro dialogo viene fuori che c'è una roba nell'universo che entrambi credono che sia la roba più bella, che è il pianeta Terra con l'umanità. Questa umanità che però non ha cura del dono che gli è stato fatto, e quindi qui si racconta un po' di come questo progetto divino stia un po' andando alla deriva, e che cos'è che lo salva.
E qui veniamo alla realtà.
Esatto, ecco. Ci sono Davide e Fatima, questi due nomi che sono palesemente uno ebraico e uno diciamo palestinese, quindi sono due bambini che si incontrano in questi tempi, quindi immaginiamoci dove, e che seminano un seme di speranza, e grazie a questo seme di speranza la terra e comunque l'uomo riacquista.
Noi ovviamente
Speriamoci.
Non vogliamo spoilerare più di quello che è, però vi racconto i temi, come Paola ce li racconta in questi racconti, che come avete capito partono anche dalla fantasia ma anche da su base e poi sfornano nella realtà. C'è uno che mi piace particolarmente, diciamo sono 9 più la poesia, e quando questo parroco, perché la figura dei parroci, tu è la terza volta secondo me che la metti in campo,
sì.
Anche, e qui viene la tua radice anche diciamo cattolica,
certo.
E tu sei una ex educatrice,
catechista, sì.
Ecco qua. E pensate che succede in un paesino che si chiama Unto, dove a un parroco viene rivelato che fra i suoi parrocchiani c'è la nuova figura del Messia, cioè il nuovo Messia. Qui adesso io vorrei capire, la parte della fantasia la posso capire, ma raccontacelo come ti è nato anche questa ispirazione per raccontare che è forse un'invocazione a dire che ci vorrebbe un nuovo messia in questi tempi.
Non è tanto questo, perché il messia ce l'abbiamo e quindi da giusto da credente, no, so benissimo,
sì, ma per dare un segnale,
esatto,
un segnale.
Esatto, so benissimo, mi auguro che non venga considerato blasfemo. L'idea sinceramente è stata ispirata, comunque qualche mese fa ero a teatro a Firenze a vedere Aggiungi un po' sta tavola, anche lì c'è un sacerdote che al quale gli viene detto di ricostruire un'arca, insomma, quindi non credo
quindi
venga
va...
considerato blasfemo. Sì, l'idea era proprio di andare a dire alcune cose e ad affrontare scomodamente l'argomento fede e l'argomento chiesa, rompendo alcuni canoni, no? E quindi avevo bisogno di qualcosa che davvero rompesse i canoni. Sappiamo che Gesù dovrà tornare nella gloria, mentre invece Dio Padre decise di dare un'altra opportunità all'umanità mandando nuovamente un figlio. E questa volta lo rivela a un sacerdote di un paese, che è incaricato di riconoscerlo tra i suoi abitanti, perché comunque viene informato in maniera misteriosa di questa realtà. Questa volta nessun effetto speciale, nessuna cometa, nessun angelo o schiera di angeli. Lui deve solo contornarsi di alcune persone fidate alle quali confidare questo. E questa è la prima cosa, cioè lui deve scegliere tre persone alle quali confidare questa cosa. E qui c'è la prima cosa scomoda, l'ultima non la diremo perché non vogliamo spoilerare,
ovvio, sennò altrimenti...
ma sceglie come aiutanti persone che non ti aspetteresti mai.
Ebbene, insomma, comunque mi è rubato particolarmente. Vi spoilerò i titoli, questi li possiamo dire, no Paola?
Certo,
questa era
sì,
Unto,
sì.
Il bene solo per il bene, anche questo insomma è un tema molto importante.
Sì.
Di un bancario, Marco di 40 anni, dove ho messo le salsicce? Questo tocca un tema molto particolare sulla senilità e su questa,
certo,
diciamo anche quello che verrà diagnosticata questa donna, questa anziana signora, nonna Rosa, a cui viene diagnosticato l'Alzheimer, e quindi da qui nasce tutta una cosa che tocca un tema anche, guarda caso, delle RSA, insomma, un tema scomodo, credimi. Dalle stelle alle stalle, dalle stalle alle stelle, ecco,
esatto.
Tu hai parlato dalle stalle alle stelle.
Sì.
E io, ecco, su questo io ti ho fatto un piccolo appunto, perché è vero che il tema che tratti, Matilde, 22 anni, una ragazza che fa l'università e a cui viene proposto un lavoro, e questa ragazza decide di prendere questo lavoro. Però, lì, insomma, dici dove possa arrivare, perché, insomma, io ti ho detto, Paola, ma sicura che il mondo... Abbiamo parlato dei genitori prima, no? Di questi genitori, e tu qui mi ci metti dei genitori che tutto sommato... Non lo so, dimmi te.
Ho voluto parlare anche qui della genitorialità, ma in maniera totalmente diversa, probabilmente da altre volte di cui nelle quali ne ho parlato. E questi genitori sono straordinari, cioè sono quelli che veramente vorremmo tutti aver avuto. Sono quei genitori che lasciano sbagliare e che aspettano,
chi ha detto una cosa?
Aspettano
sbagliare.
Che il figlio sia lui a dire la verità, nonostante che conoscano già la realtà. Aspettano che questa figlia sia lei a confidarlo, anche se il confidare questa verità non viene totalmente da lei, ma verrà da un personaggio che lei conoscerà in questa sua diatriba.
Ecco, qui il tema scomodo potrebbe anche essere quello dei giovani che sono sfruttati in un mondo del lavoro.
Esatto.
Che è attuale, voglio dire.
Assolutamente.
Cioè, prendiamoci
assolutamente.
Quindi...
una ragazza che viene attratta da un grande brand di moda, promettendogli un contratto a tempo indeterminato, quindi lei decide che dirà alla famiglia di aver smesso di andare all'università quando avrà un lavoro importante in mano, se non che scopre che era tutta una manfrina.
E beh, insomma, questo ovviamente lo rimandiamo alla lettura di chi appunto prenderà questo libro, Nove sedie scomode e uno sgabello. Continuando l'oggetto smarrito, anche questa è una bella storia che riguarda un ombrello rosso, e andando al meglio perderli che perdersi, la protagonista, la vera protagonista, l'invidia, una esatto. cosa che insomma, però è vista da una parte un po' diversa normalmente quando si racconta l'invidia.
Di solito magari si raccontano dei dispetti ricevuti, delle cose, si dice, ah vabbè, quello è invidioso, me lo fa per invidia, no? Si parla volentieri quando sì, ci sentiamo esatto. invidiati. Perché quando ci sentiamo invidiati, in fondo, da una parte ci dispiace, ma poi da una parte siamo lusingati, perché chi ci invidia vuol dire che insomma, ci sente superiori, no? Raccontare invece che cos'è l'invidia dalla parte dell'invidioso è sempre scomodo. Riconoscersi invidiosi di una persona è una roba che...
Ma qui allora come hai fatto a calarti nella parte tu?
Perché l'ho provata.
Oh, vedi, questa è bella.
Cioè,
questa.
Io mi metto da tutte e due le parti. Nel senso, queste sono due donne, una invidiosa dell'altra. Non si sa bene che età abbiano, perché non ci interessa. Il primo elemento è che... chi è invidiata ha un nome. Chi invidia non ha volutamente un nome, perché la protagonista non è la persona, ma è quello che sente.
È quello che sente. E anche qui rimandiamo a quello che diciamo così, ogni lettore certo. coglierà da questo racconto. Andiamo a un tema scomodo, veramente scomodo, questo te lo dico subito. Excel, caffè ed altre illusioni ottiche. Il titolo non l'ho capito fin tanto che non sono andata a leggere la storia di questo Lino Peroso, funzionario del Ministero del Lavoro, assunto 12 anni fa su concorso e poi, diciamo così, perduto nel limbo di una burocrazia pubblica, questa è rimasta a lavorare, ma nessuno sapeva che c'era, insomma.
Esatto.
Ecco, cioè, no, ma è l'epilogo che mi piace, non so se lo puoi dire o fino a dove lo puoi dire,
vediamo,
diccelo, insomma.
Assolutamente
no.
Sì.
Raccontaci la storia brevemente, sì. come l'ho detta io.
Allora, innanzitutto, questo è uno dei racconti in cui mi sono più divertita a scriverlo.
Vabbè, ci sai che qualche dipendente perché... pubblico non ti dica, Lino Peroso presente.
Sai che io sono coraggiosa, l'hai già detto,
vabbè,
quindi
insomma,
se lo dirà pazienza.
Vabbè.
E quindi niente, mi sono divertita a raccontare questa storia di questo, già i nomi, qui mi sono divertita con i nomi. Lino Peroso è colui che è stato assunto 12 anni fa al Ministero tramite concorso, perché il governo di allora aveva in progetto...
Questo concorso, vabbè, fare un qualcosa.
E allora, però, insomma, il progetto è naufragato. L'ufficio al quale lui era preposto sulla carta è stato dismesso, ma nessuno l'ha mai licenziato.
Pensate voi.
E nemmeno ricollocato presso un altro ufficio, per cui lui sono 12 anni.
Però lo stipendio lo prendeva.
Assolutamente, anche l'auto.
Ah, anche là.
E lui sono 12 anni che va al lavoro.
Non è che vai a scoperchiare un vaso di Pandora adesso, no? Con questo racconto, vabbè. Va.
Chi ci si ritrova qualcosa, spero che... Vabbè. Lasciamo perdere. E lui, niente, sono 12 anni che lavora alla cremente in questo ufficio. Davvero apre dossier, apre fascicoli su fascicoli, fa indagini che nessuno gli ha mai chiesto e dei quali nessuno gli renderà conto. Quindi
però lui lavora, lui è un funzionario perfetto.
Agli occhi della madre, dei vicini di casa, del mondo, lui è il funzionario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per cui ci si atteggia anche, no? A questo. Se non che a un certo punto scopre che ha in mano, grazie anche a un personaggio che glielo fa notare, ha in mano dei dati con i quali potrebbe far saltare diverse teste. E dice, ma vuoi vedere che invece non è tanto inutile il mio lavoro, ora voglio vedere che cosa accade. Accadrà un qualcosa, lui si confronterà e verrà smascherato in questo suo lavoro da altri colleghi che sembravano persone normali come lui, tipo la signorina
Amanda Rianda
il signor Tito Ritrito quindi già questi nomi sono Ecco, lui scoprirà che in realtà non è il solo.
Esatto, e quindi se scopre il vaso di Pandora saltano tutti. Più scomodo di questi, che fa?
Lui apre...
Se ce lo vuoi dire, ce lo dici, se no lo lasciamo alla lettura.
Allora, lo dico soltanto una cosa. Lui alla fine apre un fascicolo che si chiama, un dossier che si chiama Controllo Maschere Perpetue.
Basta, qui ci fermiamo. Va bene, poi l'ultimo, è lo famoso sgabello. Allora, anzitutto, sgabello lo metti come cosa diminutiva, dopo che le sedie non si sa se sono fatte bene o male, bisogna starci in equilibrio, perché questo ce l'hai detto tu, quindi queste sedie non sono così perfette, no? Uno si è dovuto adeguare e stare in sicurezza sopra queste sedie con questi 9 racconti. E lo sgabello a questo punto che è la sicurezza? Che cos'è?
No.
Che cos'è?
Anzi, tutt'altro.
Pure.
Tutt'altro.
Lo sgabello, insomma. Piccolo, basso.
Lo sgabello di solito, per antonomasia, non è comodo, perché uno sgabello non è mai comodo. E è comunque un diminutivo delle sedie, no? Lo sgabello è qualcosa che serve temporaneamente. Se una sedia è comoda, ti ci puoi sedere, ci puoi stare quanto vuoi. Nello sgabello non è che ci stai seduto
sì, ma
più
se
di
sei
tanto.
Tre ore in piedi, ti dopo ti dicono ti do uno sgabello, tu quello sgabello lì
certo,
gli fai l'altare,
certo.
Insomma, no? Ecco. Vabbè.
Allora, lo sgabello non è altro che la poesia che io ho scritto. Ma ho scritto perché non veniva il decimo racconto, non perché sono una poetessa.
Poverina, è nata incompresa, cioè è nata
sì.
Perché per caso.
È già nata per disgrazia.
Allora,
insomma.
Quando io ti ho detto che a me è piaciuta, a me devo dirti, i suoi racconti sono bellini, però alcuni ti devo dire che non mi hanno trasmesso granché.
Certo.
La poesia, sì.
Perché ha comunque una morale molto, molto specifica. Mi prendo in giro in questa roba. Perché,
ti prendi in giro
sì,
te, e qui si ritorna alla realtà.
Perché io chiedo scusa ai poeti quelli veri. Insomma, io e la poesia siamo due mondi completamente separati, anche se ovviamente la amo e l'adoro, ma quella di quell'altri. E questa poesia dice proprio: se non sei capace a fare una cosa, evita di metterti in
adesso
ridicolo.
Ce la leggerai. Noi siamo in chiusura, noi ricordiamo siamo partiti da qua come uova nel materasso 2022, passi ponti nel 2024, e vi consiglio di fare proprio per arrivare a leggere questo, forse una letturina di questi non sarebbe male. A 9 sedie scomode, uno sgabello di Paola Magrini che vi rimetto in screen, e questo sgabello che adesso ci leggerà, e noi non ci fermiamo qui. Uno ha già vinto un premio letterario di questi racconti, un altro è in competizione, non so se si dice così, in gara,
sì, sì,
che
sì,
sia.
Sì,
ecco.
Sì, sta partecipando.
Esatto, quindi potete già trovare, ovviamente, no, questa è un'altra cosa, tutto è nelle librerie, senza problemi. E a questo punto, Paola, ascoltiamo questo sgabello.
Sì, prima dico un'altra cosa, vorrei invitare alla prima presentazione ufficiale,
diciamo. Brava, sì.
Che sarà domenica prossima alle 17.30 presso il Circolo Sportivo di Vicio Maggio.
E lo sai, è vero che mi piange il cuore dire...
lo so.
Da una parte mi piange il cuore, da una parte sono contento.
Esatto.
Perché lo diciamo, lo dici tu.
Noi siamo contenti perché ovviamente io avevo pensato come relatore al mio amico Giuseppe Misuri, che però mi ha confidato che farà un'altra cosa bella.
E che quindi quel giorno non potrò essere
esatto,
lì.
Esatto, però abbiamo una new entry della quale io farò veramente,
ecco.
Veramente terrò come preziosa, che è la vostra Vanna.
Vanna Onorato, quindi sarà esatto. Colei che accompagnerà, la relatrice che accompagnerà Paola Magrini presso il Circolo di Vicio Maggio
domenica prossima 14 settembre
alle ore
17.30.
Alle ore 17.30, quindi io saluto tutti gli amici di Vicio Maggio, lo sapete, l'altra volta sono stato con voi, moralmente sarò lì con voi.
Grazie.
Con il pensiero, lo sai Paola,
sì.
È stata un'esperienza veramente bellissima, ricordo che Paola fa anche il teatro, come si chiama? Improvvisato. Improvvisazione teatrale, fu una cosa bellissima, e quindi andateci al Circolo di Vicio Maggio domenica 14 settembre alle ore 16.30.
No, è di 17.30.
Ho capito, ma falli arrivare alle 16.30.
Dopo si stancano.
Va bene, le ore 17 insomma è l'appuntamento. E allora a questo punto io ti ringrazio Paola di questo viaggio, veramente complimenti ancora.
Grazie.
Tutti hanno dei temi, tutti riportano anche alle cose di realtà con temi scomodi che Paola ha voluto affrontare sotto forma di racconti, che poi però tanto racconti, proprio racconti, insomma ogni racconto ha il suo perché. Ma adesso abbasso la base e ci ascoltiamo il tuo sgabello, che si intitola?
Lo sgabello.
A preciso.
Come ogni arnese bello, colorato e interessante, guardo fissa uno sgabello che non è troppo distante. Ci si siedono gli artisti, quelli che si danno un tono, al bancone dei baristi con un cocktail fresco e buono. Vorrei proprio farlo anch'io, ma non so se ce la faccio. Piano piano mi ci avvio, la paura presto scaccio. Quattro gambe lunghe e nere con in cima un quadratino. Cosa mai potrà accadere se mi inerpico un pochino? Con un balzo da pantera cerco invano di salire. Sta a vedere che stasera non mi posso più esibire. Al secondo tentativo ci riesco finalmente. Ordino un aperitivo e sorrido leggermente. Se non che, all'improvviso, il mio peso traboccante spegne in faccia il mio sorriso e precipito all'istante. Quello scomodo modello al mio cul non s'addiceva. In frantumi lo sgabello con la gente che rideva. Se ostentar non ti riesce, tira fuori l'allegria, tanto qui non se ne esce, non puoi scrivere di poesia.
E ecco, allora, ringraziando Paola, a me è piaciuto particolarmente, te lo dico, e abbiamo capito che forse il quarto lavoro interesserà sicuramente la poesia. Grazie a Paola Magrini, vi ricordo l'appuntamento di domenica 14 settembre ore 17, circolo di Vicio Maggio, Civitella in Val di Chiana, Arezzo, con Vanna Onorato, che sarà accompagnerà in questa presentazione.
Sì.
La moderatrice, si dice moderatrice in questi termini, io ti sono amico, sarei stato il tuo moderatore, è come se fossi lì. Grazie Paola, ricordiamo.
Grazie
questo libro, questo nuovo lavoro, 9 sedie scomode e uno sgabello. Non ti ho chiesto della figura, se la vuoi dire chi è l'autrice che te l'ha fatta, perché almeno così, se vuoi, la ringrazi di queste sedie scomode.
Allora, l'autrice della copertina è Paola Mum, 68, che è lo pseudonimo, insieme a Marco del 90. La prefazione è di Andrea Boldi, anche lui uno scrittore.
E le edizioni sono Libritalia, perché lo dobbiamo dire. Ti faccio notare che lo sgabello è più alto delle sedie nella figura.
E infatti non ci arrivavo.
Ciao Paola!
Avete ascoltato Libri e Autori, proposte di lettura della tua radio preferita, Radio Fly.